Nella descrizione degli empi, dei perversi, al versetto 6 c'è l'immagine di un'altezza che raggiunge il cielo e che tocca le nubi col capo. Mi ha ricordato l'immagine della Torre di Babele, con cui l'umanità di quel tempo cercava di fare permanere il proprio nome e quindi si innalzava orgogliosamente fino a Dio, tentando di raggiungerlo, una costruzione che Dio stesso impediva che si realizzasse completamente. E poi l'immagine del cedro, il cedro del Libano, che svetta tra le nubi, ma secondo gli oracoli del profeta Ezechiele viene poi abbattuto, distrutto per sempre. L'interpretazione della Bibbia dei 70 è completamente diversa, si parla piuttosto del sacrificio che sale al cielo e tocca le nubi, ma essendo un sacrificio offerto dagli empi e dai malvagi, non viene naturalmente gradito al cospetto di Dio. Un altro riferimento mi pare che si trovi al versetto 18 per indicare dunque questa vanità della superbia umana, dell'empio, e con un linguaggio che mi ha ricordato il libro del Coelet: darà ad altri il frutto della sua fatica senza mangiarne, come non godrà del frutto del suo commercio. Cioè quello che il Coelet in realtà dice di tutti i giusti ed empi, arrivando quindi a concludere che non c'è nessuna differenza tra il giusto e l'empio, tra chi osserva i comandamenti di Dio e chi non li osserva. E qui viene riferito da Sofar di Naamà alla sorte dell'empio, che non potrà godere del frutto del proprio successo, della propria fatica, proprio per il fatto che è empio.
Un pensiero solo abbozzato che mi è venuto confrontando, insomma, mettendo un po' insieme le tre letture di oggi, cioè schematizzando molto. Da una parte c'è il giusto che è ricco, che è pieno, grazie alla benedizione di Dio. Dall'altra c'è l'empio che però, se non è benedetto da Dio, secondo questa cosa della retribuzione, però si impossessa e si accaparra dei beni e delle ricchezze altrui, come è spiegato nel testo di Giobbe. Mi pare che poi nel Nuovo Testamento e nei testi di oggi ci viene presentata una terza via, che è, diciamo così, il giusto che invece sceglie di non essere ricco. La benedizione di Dio, secondo la concezione e l'insegnamento di Gesù, è diventare poveri. Quindi se Dio benedice, Gesù dice, bene, Dio ti benedice, ma tu diventa povero. Perché se sei povero qua, poi Dio ti arricchisce, ma tu scegli di esserlo. Se sei sapiente, dice San Paolo, non esserlo, perché abbi una giusta considerazione di te. Considerati invece stolto. Ecco, e questa mi pare la terza possibilità.
Al versetto 3 mi è sembrato interessante che Sofar si sia sentito rimproverato da Giobbe. Ho ascoltato un rimprovero per me offensivo. E in effetti avevamo visto come, insomma, anche al capitolo precedente, qualche sassolino dalle scarpe se l'era tolto Giobbe verso gli amici. Temete per voi la spada, perché è la spada che punisce l'iniquità, e saprete che c'è un giudice. E questa parola del rimprovero, che vuol dire anche disciplina, c'è in altri punti del libro di Giobbe, e è sempre collegata, mi sembra, al fatto di accettare la correzione dell'Onnipotente. Dio apra gli orecchi alla correzione, dice al capitolo 36, e Salmo 50, 49, tu hai in odio la correzione, la disciplina. E quindi mi sembra che questo sia molto presente anche in noi. E questo Sofar, appunto, a questo rimprovero, che comunque era abbastanza tranquillo, di Giobbe, risponde, no, con un fiume di parole molto forti, che forse non si adattano, ecco, pienamente alla situazione di Giobbe, ma che mi sembrano anche molto interessanti per certi aspetti. Il primo è che si ripete più volte questo ruolo del ventre e della pancia, ecco, dove viene ingoiato il veleno o, ecco, il male. Per esempio al versetto 12, se alla sua bocca fu dolce il male, se lo teneva nascosto sotto la sua lingua, assaporandolo senza inghiottirlo. Ecco, c'è questo gusto anche, no, nel fare il male o nel praticarlo, nel gustarlo, e poi viene inghiottito. Il suo cibo si guasterà nelle viscere, gli si trasformerà in veleno di vipere. E quindi c'è proprio un male che penetra, e addirittura riempie, no? Nel colmo della sua abbondanza, versetto 22, si troverà in miseria. Quando starà per riempire il suo ventre, Dio scaglierà su di lui la fiamma del suo sdegno. Quindi è importante qui, mi sembra, che è Dio stesso che lo fa vomitare. Versetto 15. I beni che ha divorato dovrà vomitarli. Dio glieli caccerà fuori dal ventre. E quindi è un'azione anche, diciamo, un po' drastica, perché fa una brutta fine a questo empio, però mi sembra bello pensare che è proprio Dio che ci fa vomitare questo male, che lo espelle da noi e aiuta a una redenzione. E anche perché invece il frutto della sua fatica lui non lo darà ad altri senza mangiarne. Quindi versetto 18, e non può godere del frutto della sua fatica, non, rimane a digiuno in un certo senso.
del bene che ha fatto. Perché? Perché ha oppresso e abbandonato i miseri, ha rubato case invece di costruirle. Perché non ha saputo calmare il suo ventre, con i suoi tesori non si salverà. Quindi c'è un'azione malvagia nell'empio che ruba, che addirittura opprime e abbandona, che lo lascia, ecco, a bocca asciutta, potremmo dire. E, ecco, anch'io, facendo un piccolo parallelo alle altre letture, mi sembrava molto, molto bella questa missione degli apostoli, ecco, che vanno in questi villaggi, ecco, senza mezzi, godendo, diciamo, di tutto quello che riceveranno, e, come diceva anche prima Martino, e soprattutto hanno questo potere di bene, no? Risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Sembra che questa opera, che con linguaggio colorito questo Sofar diceva, dell'opera di Dio di far vomitare, far cacciare fuori dal ventre le cose negative, qui ce l'hanno gli apostoli, no? Nel purificare e sanare chi è malato. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, no? Quindi questo ricevere, e nella lettera ai Romani: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente gradito a Dio, no? Quindi è una, anche lì c'è questa immagine del corpo, no? Siamo molte membra, quindi, ecco, non si parla solo di pancia e di ventre, ma è bello pensarci come, invece di essere malati nel corpo, poter offrire la nostra vita anche in comunione, in armonia tra di noi.